A tutti voi un ben ritrovati su Observer, naturalmente il settimanale curato dalla redazione di Telestudio Modena Studio Europa. Nei prossimi 60 minuti, come di consueto, vi presenteremo, vi solleciteremo su alcuni argomenti che andremo a sviluppare con alcuni ospiti. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo in studio la ricercatrice Fabiola Giancotti, che è l'autrice di una maxi ricerca sulla figura di San Carlo Borromeo. Ho parlato di una maxi ricerca perché tra poco avremo modo di parlarne naturalmente con l'autrice, è una ricerca veramente esaustiva. Nella seconda parte della nostra trasmissione avremo un collegamento telefonico, come al solito la nostra trasmissione si occupa di tanti temi. Ci collegheremo telefonicamente con la presidente del centro antimobbing Rodolfo Degoli di Modena. Parleremo appunto di un centro antimobbing, quindi le funzioni di questa struttura. Nella terza parte della nostra trasmissione avremo in studio un poeta, Andrea Calzati, un attore, Umberto Zini, e avremo modo di ascoltare alcune delle ultime poesie appunto di questo poeta bolognese. Questo è il sommario della nostra trasmissione. Vengo subito a presentarvi dunque la prima ospite della nostra trasmissione. Eccola qui, buonasera a
Buonasera.
Fabiola Giancotti. Allora, io ho parlato di una maxi ricerca, è una
Diciamo,
maxi veramente.
maxi, sì.
Quante pagine
Sono 1.000 pagine
è? Mille
esatte. 1.000 pagine
pagine.
esatte, sì.
Senta, io leggo della copertina di questo libro San Carlo Borromeo, un intellettuale moderno.
Sì.
Mi può spiegare perché è moderno ancora? A
È molto.
400 anni dalla proclamazione come santo, naturalmente.
È moderno perché i suoi testi possono essere letti, diciamo, come se fossero scritti adesso. E leggendoli non troviamo le parole che si usavano nel 500, nel 600, nel 700, che quindi hanno quell'idea di vecchiume. È una lettura, è una scrittura molto leggera, molto bella, molto efficace, diretta, in cui la comunicazione è veramente efficace. Tra l'altro San Carlo aveva scritto anche un manuale per la comunicazione che trovando la scrittura, anche quindi la lettura, io ho potuto riportare anche nell'ultima parte di questo libro sotto forma di dizionario e quindi sotto forma di questioni rispetto alla comunicazione. Questo è un piccolo dettaglio tra i tanti dettagli che
Che
possono
possono
trovarsi
scaturire da
anche
questo
in
libro.
questo libro,
Senta,
sì.
com'è nato il suo amore per questo dottore della Chiesa?
Ecco, io mi sono trovata a Milano nel 1984, quando si celebravano il quarto centenario della morte di San Carlo. Naturalmente, dal 1584, per tutte le varie ricorrenze che ci sono state rispetto a San Carlo, la mobilitazione della città di Milano è sempre stata altissima. Per cui anche nell'84 sono usciti molti libri, sono stati scritti molti articoli, sono uscite molte ricerche e io mi sono imbattuta in uno di questi libri, che tra l'altro è stato pubblicato alla fine del 1500, di Carlo Bascapè, che era una biografia proprio di San Carlo. Allora, leggendo questa, mi sono un po' incuriosita rispetto a questo santo. Poi, restando a Milano, naturalmente non si può andare nelle librerie, nelle biblioteche, nelle chiese, nelle varie contrade, nelle varie istituzioni e non sentir parlare di San Carlo. A un certo punto, sono andata a cercare dei libri nelle librerie di opere di San Carlo, però non ho trovato molto. E allora mi sono chiesta, ma questo San Carlo, se è così popolare, qualcosa avrà scritto. E quindi sono andata nelle biblioteche e lì, insomma, la ricerca veramente ha dato frutti straordinari perché si cercava una cosa e si trovava un'altra cosa, si trovava una cosa e si trovava tante altre cose. E per cui, niente, ho recuperato tutti gli scritti di San Carlo, mi sono messa a leggere, man mano prendevo degli appunti, facevo delle schede e allora scheda su scheda su scheda, migliaia di schede e alla fine è sorto un dizionario dell'opera di San Carlo che raccogliendo alcune frasi, alcuni aforismi, alcuni interventi di San Carlo ha dato via a questa prima parte del libro. Naturalmente la cosa doveva essere anche illustrata con altre cose, non bastava soltanto il dizionario. Allora mi sono provata a leggere le opere di San Carlo, quindi a restituire con un mio testo. Poi mi sono trovata anche a raccogliere altre testimonianze di altri intellettuali che negli anni hanno parlato di San Carlo, non ultimo, tanto per fare un esempio, Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Ma poi c'era anche Giuseppe Ripamonti. Giuseppe Ripamonti è uno storico milanese importantissimo che ha dato moltissimi elementi per la lettura di San Carlo. Purtroppo anche Giuseppe Ripamonti, con diverse decine di migliaia di pagine, non è stato ancora tradotto né ripubblicato, per cui anche questo è stato difficile. E poi Cesare Cantù, Torquato Tasso aveva scritto delle poesie in onore di San Carlo, e via via è sorta questa, ho raccolto tutto questo materiale che volevo organizzare in un libro. La cosa che mi ha fatto decidere proprio di fare questo libro è stato poi la raccolta di opere d'arte inedite di San Carlo fatte tra il 1990 e il 2008. E perché dico, queste cose sono inedite, non sono mai state pubblicate, l'interesse per San Carlo c'è ancora, non ci sono soltanto i quadroni di Federiciano Memoria, ma ci sono tante altre cose.
Devo dire che è un libro che è veramente pieno di fotografie. Sì. Cosa stiamo vedendo?
Stiamo vedendo un'opera che è stata fatta nel 1600, che raccoglieva tutti i concili di San Carlo. Quindi San Carlo ha fatto molti concili, ha fatto molte acquisizioni, questi concili venivano trascritti, la trascrizione di queste acquisizioni veniva poi stampata e ha dato via a quelle che sono state gli atti della Chiesa milanese che hanno costituito la base dell'intera Europa cristiana. Quest'altro invece è tutte le opere architettoniche che San Carlo ha seguito proprio nella costruzione di chiese, di scuole, di ospedali e quant'altro. Insomma, per cui questo è molto importante perché nel 600 questi erano, diciamo, in un foglio si raccontava tutta la vita di San Carlo e quindi anche coloro che non sapevano leggere, vedendo questi grandissimi fogli, perché sono molto grandi, fatti da vari quadretti, e ciascuno poteva capire che cosa aveva fatto San Carlo.
Senta, le posso chiedere, al di là di questo suo interesse naturalmente su questa figura, mentre vediamo ancora queste altre immagini, al di là di questo suo interesse, che cos'è che ad esempio lei come persona le ha colpito francamente molto nella figura di San Carlo Borromeo? Cioè, che cosa le ha colpito?
Allora, anzitutto l'autenticità.
L'autenticità.
Anzitutto.
Perché lei mi parla di sì. Autenticità? Per quale ragione?
Perché ecco, qualsiasi cosa che San Carlo dice non è perché deve costituire un libro, no? Per esempio, ma lo dice rispetto all'occorrenza di quell'istante, no? E lo fa perché non può fare altrimenti. Ecco, questa è un po' l'occorrenza delle cose che San Carlo faceva. Quindi non è assolutamente accademico. Non costituisce dei libri, non stampa dei libri, non fa delle prediche, non fa delle omelie, non fa delle istruzioni, perché queste devono costituire una bibliografia della sua vita accademica o pastorale, ma perché si rende conto che è assolutamente essenziale dare queste indicazioni a Milano, soprattutto, perché lui lo faceva soprattutto per Milano, in modo che ciascuno potesse avere chiaro quello che doveva fare per vivere, insomma, no? Per essere in salute. Per esempio, durante la peste San Carlo è stato molto deciso. Se non fosse stato per questa sua decisione, deciso nell'intervento. Lui ha stabilito degli interventi e questi interventi si sono fatti secondo la sua direzione. E lui è stato molto esigente perché queste, diciamo, tutti quelli di Milano seguissero le sue indicazioni.
Possiamo capire esattamente che indicazioni di che
Allora,
genere?
Le indicazioni erano queste, che per esempio ciascuno dovesse, quelli che erano sani dovevano soccorrere quelli che erano malati, in tutti i modi. E nessuno, però a quell'epoca i vari governatori di Milano, vista la peste a Milano, quelli che potevano scappavano.
Certo.
Allora, lui non si è perso d'animo, il primo è stato lui a scendere in campo con le persone e a soccorrere le persone ammalate. A questo punto, ha raccolto tutti i vari preti, le varie istituzioni, le varie persone che stavano con lui e li ha portati a lavorare anche nel lazzaretto, a fare delle costruzioni, a soccorrere tutti quelli che erano malati e anche facendo una specie di, facendolo venire anche con una certa decisione. E questo ha fatto sì che la peste di Milano del 1576-77 avesse provocato meno morti, addirittura quasi un decimo, rispetto a quelle, alla peste che c'era stata prima nel 24 e alla peste che c'era stata dopo nel 1630. E questa è una cosa assolutamente importante. Però, come dire, tutte le persone che potevano lavorare, che potevano dare una mano, lui le ha fatte venire lì. E se ci sono delle lettere in cui tanti preti dice ma lì c'è la peste, noi abbiamo qui la nostra attività, come facciamo a venire se poi prendiamo anche noi la peste? Ripamonti racconta che durante questo lavoro che San Carlo faceva fare a tutti quelli che potevano farlo, dice che non c'è stato nessuno che abbia mai lamentato neppure un lieve dolor di capo, per cui è una cosa veramente splendida e interessante.
Certo. Sì. Senta, prima di iniziare la trasmissione dicevamo che la, diciamo così, carriera ecclesiastica di Carlo Borromeo è una carriera, chiamiamola così, molto precoce, sì, perché diventa vescovo giovanissimo.
Diventa vescovo giovanissimo, però...
Quanti anni ha?
Lui diventa vescovo a 23 anni.
23 anni.
Però era già a Roma, a 22 anni si era laureato in diritto a Pavia. A 23 anni arriva a Roma perché lo zio, il fratello della madre, Pio IV, diventa papa e quindi lo vuole con lui a Roma come suo segretario. E gli affida una cosa importantissima che è la conclusione, la formalizzazione del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento si trascinava da moltissimi anni, non era stato terminato, i vescovi e i cardinali non andavano a Trento, insomma era l'epoca della riforma, per cui tante questioni erano molto spinose, molto nodali, per cui non c'era un'autorità a quell'epoca che fosse in grado di far scrivere quelle che erano far concludere questo concilio. C'è riuscito San Carlo e questa è stata la prima sua opera importante, perché questo ha permesso anche a lui di attenersi alla questione del Concilio di Trento e quindi di dare poi alla cristianità quel manuale, chiamiamolo così, ma è anche un capolavoro di arte e di letteratura, che sono gli Atti della Chiesa Milanese.
Ecco, dunque, Carlo Borromeo viene identificato spesse volte con, lo dicevamo anche prima, con Milano, con la realtà di Milano. Però, dicevamo sempre prima di iniziare la trasmissione, Carlo Borromeo è stato legato in vari posti, cioè a Bologna, a Roma. Ecco, come mai questa
Finché lui è stato a Roma, il Papa chiaramente lo utilizzava per fare tantissime cose, perché all'epoca eravamo nella seconda metà del Cinquecento, non era facile trovare delle persone affidate a Roma. Sappiamo tutte le varie storie della cristianità. Per cui il Papa teneva moltissimo questo nipote, lui l'aveva già proclamato vescovo di Milano nel 63, ma non l'ha fatto venire a Milano. Per cui San Carlo a Milano ha mandato un suo collaboratore. E dove andava? Andava nelle varie province della cristianità e quindi dell'Italia a verificare che le cose che diceva il Papa fossero attuate secondo le direttive del Papa, per cui è andato praticamente in tutte le regioni dell'Italia centrale e dell'Italia del nord. Non ci risulta che sia andato nell'Italia del sud, però nell'Italia del sud aveva tantissimi collaboratori, che venivano da Bari, che venivano da Lamezia Terme, che venivano da Reggio Calabria, dalla Sicilia, eccetera, importantissimi, che hanno avuto un ruolo importantissimo nella Chiesa, e per cui le persone nelle loro città erano molto devote a questi collaboratori di San Carlo, di conseguenza, essendo loro amici e collaboratori di San Carlo, c'è stata poi questa devozione anche a San Carlo, che è una cosa veramente molto interessante.
Ecco, perché viene identificato però in particolare come un santo, tra virgolette, milanese?
Beh, perché a Milano lui c'è stato dal 1565 fino al 1984, quindi quasi 20 anni, e a Milano lui ha fatto... Questa è la mappa di Milano all'epoca di San Carlo, del 1560 più o meno.
Ed è una città abbastanza, cioè importante naturalmente.
Era una città importante, ma era una città abbandonata a se stessa, una città sotto la dominazione spagnola, era una città dove i vescovi non stavano nella loro residenza, una città dove gli ordini religiosi facevano commercio di varie cose, per cui insomma era una città un po' lasciata a se stessa. arriva a San Carlo a Milano, ha già l'idea di quello che c'era perché il suo collaboratore lo informava sempre, e quindi San Carlo interviene già da Roma, indicendo alcuni concili, di cui il primo lo lascia fare il suo collaboratore. Il secondo ha la partecipazione di 1500 partecipanti che lui ha dovuto organizzare accogliendoli a Milano, quindi uno sforzo di organizzazione veramente importante, e di sinode e di concili ne fece quasi una ventina a Milano, per cui insomma...
Senta, Carlo Borromeo naturalmente è un personaggio di spicco della Chiesa Cattolica in un periodo molto difficile.
Molto
per la
difficile,
Chiesa,
sì.
Vero?
Sì.
C'è il sentore della protesta luterana, insomma, via
calvinista
di questo.
Luterana, sì, era nel clou, diciamo, della riforma. Per cui la Controriforma incomincia con il Concilio di Trento. San Carlo è protagonista di questa Controriforma, però insomma arginare quelli che erano,
ecco,
le acquisizioni.
In che cosa?
Protagonista nella scrittura, quindi nella scrittura e nell'applicazione delle norme. Perché
allora spieghiamolo un po' un attimo questi due
il
elementi.
Il Concilio di Trento, i vari concili, diciamo i vescovi si riuniscono per stabilire come la Chiesa debba comportarsi in certe, per alcune questioni e per certe occasioni. Quindi questi concili vengono sempre scritte quelle che sono le acquisizioni e le decisioni dei vescovi, quindi anche sottofirmate dal Papa. San Carlo riesce a fare questo con il Concilio di Trento, che era il concilio dell'epoca della Riforma, quindi difficilissimo, è durato vari decenni. E il primo a seguire le regole del Concilio di Trento è stato lui. Il primo è forse anche quello più efficace.
Quando lei,
no?
parla di il primo a seguire le regole del Concilio di Trento, sì. Che cosa intendiamo esattamente?
Due o tre cose per la precisione. Prima di tutto la residenza dei vescovi nella città dove sono stati nominati vescovi, cosa che non esisteva.
Per dicevamo cui, che prima a Milano, ad esempio, il vescovo non
Risiedeva nella... Non risiedeva a Milano, risiedeva nelle sue residenze, per cui seguiva un po' Milano, però non, da molti decenni che il vescovo non era a Milano. E quindi non poteva seguire la città. La prima cosa è stata questa. La seconda cosa è stata quella di ristabilire le regole di tutti gli ordini religiosi, cosa che anche questi si erano persi. Per esempio c'era l'ordine religioso degli umiliati, la stessa parola lo dice, ma gli umiliati erano un ordine religioso che avevano fatto un'industria a Milano, perché commerciavano e producevano la seta, per cui erano ricchissimi. Questa cosa San Carlo, insomma, chiaramente non ha potuto ammetterla, per cui a un certo punto, dato che gli umiliati non hanno accettato di ristabilire le loro regole, questo ordine viene chiuso. La reazione è tremenda, perché qualcuno cerca di ucciderlo. Famosissima il tentativo di uccidere San Carlo, però proprio per questo tentativo... Cioè, c'è questo signore che spara una crebugiata a San Carlo, colpisce San Carlo alla schiena, le vesti di San Carlo si bruciano e lui rimane illeso. Da quel momento San Carlo è diventato San Carlo, insomma.
Certo, l'ho capita a tutti, sicuramente una cosa di questo genere.
È diventato San Carlo. Questo è un episodio storicamente provato. San Carlo non ha reagito rispetto a questa cosa. C'è una bellissima lettera in cui lui dice: io non sono rimasto offeso, quindi non faccio niente. C'è però da dire, e questa è una cosa che molti rimproverano a San Carlo, e non è stato lui a farla, che a quell'epoca c'era, dal punto di vista civile, il governatorato spagnolo, che era molto rigido in alcune applicazioni di norme civili e quindi anche inquisitoriali, no? E questi signori che hanno tentato a San Carlo vengono presi e insomma non hanno una felice, diciamo, riuscita. Però non è stata a opera di San Carlo la punizione di questi, ma ad opera proprio del governatore spagnolo. Questa è una cosa che non molti sanno, ma che salta fuori da tutti.
Senta, la venerazione di Carlo Borromeo, che naturalmente dopo un certo periodo diventa santo è immediata, cioè la gente lo identifica già come un santo.
Beh, la cronaca del funerale di San Carlo a Milano nel 1584 cioè, è straordinaria, perché non c'era milanese che non... C'è il Panigarola, per esempio, che è uno dei più grandi predicatori trovati anche da San Carlo. San Carlo trovava le persone più intelligenti, più grandi, più efficaci da far venire a Milano per... diciamo per vari compiti, tra cui anche quello del predicare. A quell'epoca il più grande predicatore di tutta l'Italia era questo Francesco Panigarola. E quando parlava lui, insomma, lì tutti quelli che lo sentivano andavano solo in chiesa per sentire lui, insomma. E Panigarola fa l'elogio funebre a San Carlo, che qui c'è qualcosa nel libro, è di una bellezza strepitosa, un capolavoro di oratoria proprio. E a un certo punto dice che non c'era a Milano persona che piangesse e che tutti quelli che piangevano come se fosse morto a loro il padre, no? Per cui proprio una persona di famiglia, insomma. E la cronaca di quell'epoca è veramente straordinaria, come è straordinaria la cronaca della canonizzazione. La movimentazione generale che c'è stata prima a Roma e poi a Milano. E quindi, cioè, fosse stato oggi, sarebbe stato interplanetario, non
Senta,
soltanto mondiale.
come si può conciliare una figura di Carlo Borromeo, una figura che a 400 anni di distanza e più risulta retta, precisa, legata proprio, voglio dire, alla sua missione religiosa, in un periodo dove c'è un papato che lascia discutere, no? Per cui viene fuori poi appunto questa protesta, dicevamo, luterana e protestante successivamente.
Beh, San Carlo, come dicevo prima, dell'autenticità e della fermezza, diciamo, delle cose che
Quindi è la
lui...
persona che
Sì,
colpisce.
è la persona che colpisce ed è un prodotto anche di quella situazione, non tanto di quell'epoca, perché l'epoca non produce mai delle cose interessanti, però di quella situazione, di quell'occorrenza di Milano. Delle cose che San Carlo, insomma, lui è giovanissimo, è stato investito di cose importantissime, ha avuto diciamo, l'incarico di concludere questa cosa importantissima per la cristianità, ha preso sul serio il suo compito, questa è la questione. L'ha presa sul serio, l'ha portata avanti sul serio, con grande dedizione e con grande fede soprattutto, no? Cioè, no, neanche per un attimo, neanche per le cose più terribili che accadevano a quell'epoca, la sua fede vacilla e questo c'è in ogni pagina di San Carlo. Ma ritengo che sia proprio questa fede che opera in lui questa grande forza, no? Per concludere ciascuna cosa. E poi l'istanza di conclusione, no? Non è da tutti incominciare una cosa e poi concluderla. Durante la peste, a un certo punto lui dice: porteremo a compimento questa cosa che è accaduta, no? E addirittura stabilisce il giorno in cui tutti i milanesi avrebbero reso grazie per la fine della peste. Lo stabilisce il 20 di gennaio del 1578. Il 20 di gennaio, questo qualche mese prima, quando ancora la peste era, diciamo, nel clou della sua storia. Il 20 di gennaio del 1578. Nella chiesa di San Sebastiano, ricostruita per l'occasione, Milano, l'intera Milano, rende grazie a Dio per la peste conclusa. Ecco. E a seguito di questo, San Carlo scrive il Memoriale ai Milanesi, che è un'opera veramente straordinaria, un'opera d'arte, di scrittura e di poesia anche straordinaria, dove non c'è una parola che sia superflua rispetto al testo.
Questo vuol dire tanto.
Questo vuol dire tanto, sì.
Senta, dicevamo che sono passati 4 secoli da quando è stato proclamato santo.
Sì.
Era il 1
Primo novembre del
novembre del
1610.
1610. In questi 400 anni che ci separano appunto da questa proclamazione, secondo lei sono venute fuori altre figure che possono ricordare l'operato di Carlo Borromeo? Cioè un qualche suo successore, chiamiamolo così, tra virgolette?
Beh, successori no, nel senso che nessuno eguaglia la figura di Carlo Borromeo, questo è sicuro. Però chi poi in qualche modo si è identificato con San Carlo, chi ha seguito le sue orme, chi per esempio già subito Federico Borromeo, che era il cugino, che poi è diventato dopo qualche anno arcivescovo anche due di Milano, ma all'epoca di San Carlo c'era San Filippo Neri, c'era Francesco de Sales, c'era Ignazio di Loyola, c'erano tutti questi santi che tra di loro diciamo si comunicavano, no?
Mi viene in mente anche San Gaetano da Tiene, forse.
Esatto, sì, i Teatini sono uno di quegli ordini fondati proprio da San Gaetano, che San Carlo ha utilizzato molto per i suoi, diciamo, per le sue istituzioni, per lui organizzava.
Che Carlo Borromeo ha seguito
i Teatini, sì.
Lui
prendeva molto anche dai Teatini, prendeva molto anche dai Oratoriani, dai Gesuiti, da varie diciamo istituzioni religiose, perché riteneva che si erano già formati rispetto alla questione cattolica e che quindi potevano dare un contributo anche al governo di Milano, no?
Dicevamo quindi
nei secoli certamente moltissime si sono rifatte a San Carlo, tant'è che le varie istituzioni che ci sono a livello mondiale sono tutte proprio come omaggio a San Carlo. Certamente qualcuno, per esempio gli Scalabriniani hanno fondato questo ordine, no, che si rifà interamente a San Carlo, e qualcuno l'ha seguito passo passo. L'ampiezza delle cose che San Carlo ha fatto è così grande che chiaramente ciascuno ha seguito una parte e non un'altra. Molti per esempio hanno seguito la questione dei seminari, per esempio tutti i seminari sono stati fondati da San Carlo in effetti. E quindi i vari seminaristi hanno come patrono San Carlo. E anche qui a Modena mi pare che sia un seminario. Anche
senta, per
tipo.
Chiudere, abbiamo ancora un minuto, poi
sì.
Le chiedo una vicenda, un qualche cosa così che ci fa capire esattamente la figura di San Carlo Borromeo da un punto di vista così umano.
Beh, c'è per esempio il rapporto che lui aveva con il governatore di Milano, che erano spagnoli e che non erano tanto teneri con San Carlo, anzi hanno tentato sempre di combatterlo per la questione dell'autorità civile e autorità ecclesiastica. In molti casi anche alcuni aspetti dell'autorità ecclesiastica questi spagnoli volevano occuparsene loro. Insomma, San Carlo non è che abbia dato moltissima possibilità a questo di farlo. Però loro lo hanno combattuto in tutti i modi, però non c'era risentimento tra San Carlo e queste, anche se c'era questo braccio di ferro. Tant'è che quando uno di questi governatori sta male, lo chiama e San Carlo, senza nessun problema, va a trovarlo e in quel caso ristabilisce una conversazione. E in quel caso diciamo guarisce questa persona, in altri casi no, alcuni altri non guariscono, però questo serve a ristabilire questa comunicazione con San Carlo e poi a fare veramente a stabilire una comunicazione, e questo per l'epoca era
importante.
Molto importante, sì.
Grazie dunque a Fabiola Giancotti, perché ci ha permesso di rientrare, di fare un salto a 400 anni fa e poco più, ma di conoscere anche da vicino un personaggio, veramente un dottore della Chiesa, come è stato San Carlo Borromeo.